Questa secondo me è interessante perché ChatGPT ha aggiunto la possibilità di avere delle conversazioni. Allora, un conto è mandare un messaggio, cioè la chat, tu mandi un messaggio e dici: oh, ma come si chiama il cantante dei Rolling Stone? Mick Jagger, pirla, e via così. Quello è un messaggio e lo puoi scrivere o mandare il vocale, mandi vocale, vabbè, questo è, come dire, facile tra virgolette, è una normale conversazione come cercare su Google e via così. Diverso invece è avere una conversazione, cioè metterti lì e cominciare a chiacchierare. E allora volevo provare questo test. Ti metti lì, ti scarichi l'app e poi attivi questa funzione e poi avere una conversazione. Non l'ho mai provata e sono curioso di provarlo così random. Partiamo. Ehi, qui Monti, ci facciamo una chiacchierata a proposito di scacchi? Altro argomento vincente.
Ciao Monti, certamente adoro parlare di scacchi. Sei un appassionato o un giocatore? Hai qualche domanda specifica o argomento legato agli scacchi che ti interessa discutere?
Ma diciamo, sono un appassionato, sono arrivato a 1550 di Elo, come classifica su chess.com, e adesso sono 1350 qualcosa. Hai dei consigli per migliorare? Ma tu giochi a scacchi oppure no?
Complimenti per aver raggiunto 1550 di Elo su chess.com. Capisco che può essere frustrante subire delle fluttuazioni nel punteggio, ma è normale nella crescita di un giocatore. Per migliorare, ecco alcuni consigli.
Ok.
1. Studio delle aperture. Conoscere alcune linee principali ti aiuterà a ottenere posizioni giocabili sin dall'inizio. Tattica. La pratica quotidiana con puzzle e problemi tattici può aiutarti a riconoscere pattern e combinazioni.
Ok, quello io lo sto facendo, di fatto, faccio un po' di puzzle, eccetera. Comunque, tu giochi a scacchi?
Mi scuso per non aver risposto chiaramente prima.
Non preoccuparti.
No, non gioco a scacchi come un essere umano.
Ok.
Tuttavia, posso analizzare posizioni, suggerire mosse, discutere teoria scacchistica e aiutare a comprendere certi concetti. Quindi, mentre non gioco in senso tradizionale, posso offrire assistenza e informazioni riguardo gli scacchi. Mm. Se hai domande o posizioni specifiche di cui vuoi parlare, sono qui per aiutarti.
No. Parliamo di ieri sera. Sono andato allo show di Michael McIntyre, il comico inglese. Lo conosci? Bellissimo, peraltro. Molto divertente.
Lo conosco.
Ah.
Michael McIntyre è uno dei comici stand-up britannici più famosi. Ha un modo unico di raccontare storie e prendere in giro le situazioni della vita quotidiana. Com'è stato lo spettacolo? Ti sei divertito?
Sì, forte. Devo dire, simpatico. È un po' di questi cazzeggi soliti sulle relazioni. Comunque un'ora e mezza. Dato via bene. Molto piaciuto.
Sembra che tu abbia trascorso una serata davvero divertente.
Mm.
I comici come Michael McIntyre hanno il dono di far ridere le persone riflettendo su situazioni quotidiane con cui tutti possono identificarsi, specialmente sulle relazioni. È sempre bello passare un po' di tempo ridendo e distrarsi dalla routine quotidiana. Hai qualche battuta o momento dello spettacolo che ti ha particolarmente colpito o fatto ridere di più?
Ce n'era uno che mi ha fatto morire, dove ad un certo punto parla del fatto che lui e la moglie sono a letto, ma hanno un letto fatto in modo diverso. Lui ha una parte più rigida e lei più molle. Quando lui va dalla sua parte, a quel punto cadono, tutte e due si abbassano. Sono queste dinamiche, marito e moglie, che sono sempre divertenti. Dovresti andarlo a vedere lo spettacolo.
Le dinamiche marito e moglie sono sempre una fonte inesauribile di comicità, perché molte persone possono riconoscersi in quelle situazioni. Ovviamente non posso andare a vedere spettacoli dal vivo. Apprezzo che tu abbia condiviso con me le tue risate. Chissà, magari la prossima volta potrai raccontarmi di un altro evento interessante a cui sei stato.
Oppure ci andiamo insieme.
Tras e bulgarski i prevod na italianski označavan pravenu ne zgrešenu.
Questa gli è partita così la lingua. Ma che lingua stai parlando prima? Si è partito il polacco, cecoslovacco? Quante lingue puoi parlare, tra parentesi?
Mi scuso per la confusione. Posso comprendere e rispondere in molte lingue, tra cui inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese, arabo e molte altre.
Ma ho buon
Se hai domande o curiosità su una lingua specifica, fammelo sapere.
No, parlerei direttamente di ping pong. Sai che giocavo a ping pong di professione?
Il ping pong, o tennis tavolo, è uno sport molto popolare e molti atleti di alto livello vi partecipano a livello professionistico. Ci sono stati molti grandi giocatori nella storia di questo sport, specialmente provenienti da nazioni come la Cina, che ha dominato la scena internazionale per decenni. Se stai pensando a una persona specifica che ha giocato a ping pong di professione, potresti fornire un nome o più dettagli. Così posso aiutarti meglio.
Ma non è tanto un fatto di aiutare, era più provare a pensare chi sia il più grande giocatore della storia. Per me, ma dimmi la tua. Il migliore è sempre Janove Waldner, che è vero che la Cina ha dominato e domina tuttora, insomma. Però Waldner ha avuto probabilmente 12 anni di dominio incontrastato. C'era lui, c'era Persson, ho anche giocato contro Persson, però Waldner per me resta migliore. Cosa dici?
Janove Waldner è spesso definito il Mozart del ping pong ed è considerato da molti uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Il suo stile di gioco, la sua capacità di leggere l'avversario e la sua longevità nel sport sono leggendari. Waldner ha conquistato numerosi titoli mondiali e olimpici e ha una popolarità enorme, specialmente in Cina, dove è conosciuto come Lao Wa, che significa vecchio Waldner. È vero che la Cina ha prodotto molti campioni nel corso degli anni, ma il dominio di Waldner, in un'epoca in cui il tennistavolo cinese era in ascesa, è notevole. In sintesi, è difficile determinare chi sia il migliore giocatore di tutti i tempi, dato che ci sono tanti fattori da considerare, ma Waldner è sicuramente uno dei top. La tua ammirazione per lui è comprensibile e condivisa da molti appassionati di ping pong nel mondo.
Ah sì, lui è stato numero uno. L'ho anche incontrato una volta che siamo andati a Stoccolma, io vivevo con un mio amico lì a Stoccolma ed ero in affitto in un suo appartamento, l'ho incontrato a mangiare così l'hot dog per strada. Immaginati che cammini e vedi Waldner per strada, che era lì, ai tempi era campione del mondo. Sembrava, capite, di aver incontrato, non so, Michael Jordan, ecco la stessa cosa. Ma hai un nome? Come ti chiamo?
Mi chiamano ChatGPT o semplicemente Assistant. Non ho un nome proprio come una persona, ma puoi chiamarmi come preferisci. Se hai un nome in mente che ti piacerebbe usare per me, sentiti libero di farlo.
Ah, ok, allora ti chiamerò Gigio, va bene?
Va benissimo. Gigio mi sembra un nome simpatico. Allora, come posso aiutarti? Gigio è qui per te.
Gigio. Senti un po', adesso mi metto a fare qualche video. Sarebbe magari un'idea interessante per un video da mettere sul mio canale YouTube, una conversazione con Gigio, e vedere come funziona questa chat in tempo reale, questa conversazione in tempo reale con Gigio ChatGPT. Ti sembra una buona idea?
Mi sembra una idea molto originale.
Ok.
E potrebbe essere interessante per i tuoi spettatori vedere come funziona una conversazione in tempo reale con un modello di intelligenza artificiale come me, Gigio ChatGPT.
Ah.
Potresti esplorare varie tematiche, fare domande curiose o semplicemente mostrare come interagisco e rispondo.
Carino.
Potrebbe essere un modo divertente ed educativo di presentare la tecnologia ai tuoi follower. Se decidi di farlo, buona fortuna con il tuo video.
Dai, lo faccio. Però che titolo useresti per il video su YouTube? Mi dai 5 idee di titolo che sia però un titolo interessante, accattivante. E poi idealmente, non so se conosci Marco Montemagno, che sono io che sto parlando, dovresti avere un'idea un pochino di quello che faccio io sul mio canale YouTube, sarebbe utile, così almeno mi consigli 5 titoli e poi ne scelgo uno che possa funzionare. Che dici, Gigio?
Ciao Marco Montemagno.
Ok, ciao Gigio.
Conosco chi sei e so che hai una notevole presenza nel mondo digital e tech in Italia.
Ok.
Ecco, 5 idee di titolo che potrebbero funzionare per il tuo video, tenendo conto del tuo stile e del tuo pubblico.
Ok.
1. Chiacchierata futuristica, io verso Gigio, l'IA di OpenAI. Marco Montemagno incontra Gigio quando l'uomo sfida la macchina in una chat. 3. Intervista al futuro. Cosa succede quando parlo con un'intelligenza artificiale? Gigio risponde, esplorando l'intelligenza artificiale di OpenAI con Marco Montemagno. IA, una conversazione tra umano e macchina. Spero che una di queste idee ti piaccia e ti ispiri per il titolo del tuo video. Sono curioso di vedere quale sceglierai.
Questo è interessante, adesso ci ragiono. E invece per fare una thumbnail, una copertina per il video, che tipo di copertina faresti? Come immagine, cosa gli metteresti dentro? Poi magari uso DALL-E 3 direttamente da ChatGPT per magari generare qualcosa come immagine. Però tu come la metteresti la copertina? Che tipo di immagine useresti?
Creare una thumbnail accattivante è fondamentale per attirare l'attenzione su YouTube. Ecco alcune idee per la copertina del tuo video. 1. Contrasto uomo versus IA. Un'immagine di te, da un lato, magari con un'espressione curiosa o sorpresa, e dall'altro l'immagine stilizzata di un cervello elettronico o un circuito che rappresenta Gigio ChatGPT. 2.
Okay.
Bolla di chat. Un'immagine di te mentre parli o pensi con una bolla di chat sopra la testa. All'interno della bolla potrebbe esserci il simbolo dell'IA o un piccolo robot stilizzato che rappresenta Gigio. 3. Interfaccia futuristica. Un'immagine di te con un background futuristico, magari con codice binario o schemi di circuiti, e al centro un'interfaccia di chat dove si vede il nome Gigio.
Ok.
4. Espressione sorpresa. Potresti avere un'espressione sorpresa o divertita mentre guardi un display o uno schermo che mostra la conversazione con Gigio. Elementi iconici. Utilizza elementi iconici come un mouse, una tastiera o cuffie con testo fluttuante o bolle di chat. Okay. Che...
tra l'altro quando fai tap puoi interrompere la conversazione, puoi anche mettere in pausa. Scusa Gigio, stavo spiegando come funziona la conversazione con te. Molto bene, senti, direi che mi hai dato qualche buona idea. Per il resto vorrei fare invece un video, visto questa ricerca di Gartner che sostiene che entro il 2030 il 25%, 20-25% degli acquisti non saranno fatti da persone ma da algoritmi, machine customers, che mi sembra un trend interessante. Dimmi cosa ne pensi, se ti viene in mente anche qualche altro esempio.
L'idea che gli algoritmi possano diventare i principali clienti in un futuro non troppo lontano è affascinante. E ha delle implicazioni molto profonde. Se ci pensi, in qualche modo, questo trend è già iniziato. Ad esempio, i sistemi di gestione delle scorte in molte aziende già effettuano ordini automatici basati su previsioni e algoritmi, senza che un umano debba intervenire. Esempi concreti. Acquisto di spazi pubblicitari. Le piattaforme di advertising come Google Ads o Facebook Ads già usano algoritmi per acquistare spazi pubblicitari in tempo reale, certo, basati su dati e previsioni.
Trading.
Investimenti finanziari.
Eccolo, sì.
Ci sono algoritmi che effettuano operazioni di trading in frazioni di secondo basandosi su pattern rilevati nei dati di mercato. Elettrodomestici intelligenti. Immagina un frigorifero che, notando che stai finendo il latte, effettua automaticamente un ordine al supermercato per te.
Chiaro.
Manutenzione predittiva. Macchine o sistemi industriali che ordinano pezzi di ricambio o manutenzione quando rilevano che stanno per guastarsi. Implicazioni. Questo trend avrà un impatto enorme su come le aziende pensano al marketing e alle vendite.
Chiaro.
Se i tuoi clienti sono algoritmi, allora avrai bisogno di vendere ai criteri e alle logiche di quegli algoritmi, non alle emozioni o ai bisogni umani. Sarà una sfida e anche una grande opportunità per le aziende di adattarsi a questa nuova realtà. E tu, Marco, cosa ne pensi di questo futuro prossimo?
Effettivamente tutto il marketing che oggi è basato sui bias cognitivi, cognitive bias, emozioni, istinto, beh, a quel punto non c'è più quella roba lì. C'è un cambio proprio di approccio da fare. Inevitabile. Però sarà interessante vedere qual è la reazione. Sai, gli esempi che fai sono molto B2B, invece se io penso all'utente mi immagino che, appunto, io magari avrò Gigio ChatGPT che diventa il mio assistente, dico: guarda, voglio fare un viaggio a Amsterdam, organizzamelo, prenotami il posto migliore, eccetera. Tu sai già i miei gusti e a quel punto uno deve, se sei, non so, Expedia, Booking o un albergo, deve ottimizzarsi per sapere come gestire un algoritmo, che a quel punto non so che cosa possa cambiare. In parte è già successa sta roba degli algoritmi, cioè tu la SEO, SEO, alla fine dei conti ottimizzavi per un motore di ricerca, non per un umano è secondario. Anche i video, cioè pensi video, tu ottimizzi un video perché poi l'algoritmo di TikTok gli piaccia e poi così almeno va davanti a un umano, per cui è un trend che c'è già in altri settori. Sull'e-commerce, ecco, non so che consiglio daresti a uno che poi magari vende e deve gestire clienti che non sono persone ma macchine, algoritmi. Cosa faresti?
È vero, Marco, molti dei cambiamenti causati dalla digitalizzazione del cliente sono già in corso in settori come la SEO e la promozione di video. E come hai detto, anche se inizialmente molti esempi sono B2B, c'è un enorme potenziale di impatto anche nel B2C. Per quanto riguarda B2C. L'e-commerce e la vendita diretta ai consumatori, ecco alcune idee su come un'azienda potrebbe adattarsi.
Okay.
1. Comprendere l'algoritmo. Proprio come con la SEO, dovrai capire come funzionano questi algoritmi clienti. Cosa stanno cercando? Quali dati utilizzano per prendere decisioni? Dati. Gli algoritmi si nutrono di dati. Assicurati che il tuo e-commerce fornisca tutti i dati rilevanti in modo strutturato. Prezzi, disponibilità, tempi di consegna, recensioni, specifiche del prodotto e così via. 3. Affidabilità e trasparenza. Gli algoritmi amano la prevedibilità. Quindi se offri tempi di consegna coerenti, buoni livelli di servizio e prezzi stabili, hai maggiori probabilità di vincere contro un algoritmo cliente.
Ok.
4. Interazione diretta con gli algoritmi. Potresti dover sviluppare API o interfacce appositamente per questi algoritmi, in modo che possano interagire direttamente con il tuo sistema e ottenere informazioni in tempo reale.
Ok.
5. Aggiornamenti continui. Proprio come con la SEO, gli algoritmi evolveranno e cambieranno nel tempo. Dovrai essere pronto a evolvere e adattarti insieme a loro.
Ok, grazie per i consigli. Senti, vado a bere un caffettino, ti ringrazio per la chiacchierata. Tu che fai adesso?
Grazie a te, Marco. Mentre vai a prenderti un caffè, io rimarrò qui pronto per la prossima conversazione. Non dormo, non bevo caffè, sono sempre pronto a chiacchierare. Buon caffè e a presto.
E questa era una conversazione con ChatGPT, così improvvisata, ad minchiam, ancora ovviamente non è fluida come potrebbe essere, non ti ascolta, non c'è quella fase, no, di interruzione quando c'è una conversazione che uno sta parlando e op, magari tu ti lo interrompi o lui ti interrompe, no? C'hai quel momento di dialogo, ecco, non è che uno parla, l'altro ascolta e si va via così, no? Quindi manca ancora quella parte lì. Però se uno ragiona sulla direzione veloce che sta prendendo sto mondo, è insomma una direzione che ti deve far riflettere, ci deve far riflettere. Ho visto alcuni che ad esempio usano questo modulo di conversazione per fare brainstorming. Metti lì, c'hai un problema, inizi a fare brainstorming e cominci a ragionare. Sei lì in macchina, te lo metti su un altoparlante o nelle cuffie mentre fai esercizio e cominci a dire, oh, com'è, come non è, ma tu cosa faresti in questa situazione, da questo scenario, la 1, la 2, la 3. E in pratica hai qualcuno dall'altro lato che ti fa un brainstorming che è molto intelligente, ecco, dal punto di vista quantomeno del dato e della capacità di analizzare. Poi ovviamente sei tu che tiri la fila, però si apre uno scenario interessante. Poi uno può anche dire, ascolta, ma se ci voglio parlare con qualcuno, magari chiama un amico, Belen, o chiama tua mamma, o chiama tua moglie, tuo marito, insomma, cioè cerchiamo anche di riportare alla realtà delle cose ogni strumento. Però dal punto di vista lavorativo mi sembra senz'altro un'opportunità interessante. Sono curioso di vedere, appena si sviluppa questa conversazione in modo più fluido, più naturale, a quel punto che cosa succede? Ovviamente, l'abbiamo già capito, l'abbiamo già detto tempo fa, appena questa roba è veramente un pochino più fluida, meno robotica, tra virgolette, appena così, che è tra pochissimo, tra un nanosecondo, tutti quei mestieri, e sono una marea, che presuppongono un dialogo col pubblico non in presenza, quindi a distanza, a quel punto saranno impattati da sta vicenda. Fammi sapere se hai avuto delle conversazioni con ChatGPT o sistemi similari e ti auguro una buona giornata.